Allora, stasera facciamo questa chiacchierata introduttiva sulla meccanica quantistica. La facciamo tenendo un po' anche un occhio all'astronomia. Ora, voi sapete che noi siamo un osservatorio antico, fondato 250 anni fa. Sapete benissimo che le osservazioni le facciamo dallo spazio, lì c'è un prototipo di specchio per un raccoglitore di raggi X essenzialmente, le facciamo da terra e là c'è l'immagine del Large Telescope in Cile. Dietro di voi c'è uno dei moduli dello specchio di un telescopio che si chiama MAGIC, è composto da 25 specchi di quel tipo. Allora, per iniziare questa chiacchierata sulla meccanica quantistica, prima facciamo un collegamento con le Canarie, perché noi abbiamo l'INAFA, un telescopio nazionale, un telescopio che si chiama Galileo, che è un telescopio di circa 3 metri e mezzo di diametro, il diametro dello specchio primario. Qui vedete le immagini, un'immagine della cupola dello specchio che si trova a una quota di cui poi ci parlerà meglio Sabrina Masiero dell'Osservatorio di Padova, che adesso si trova al telescopio Galileo e che è collegata con noi via Skype, lei ci sta sentendo. Sabrina, se vuoi salutare fai pure, eh?
Sì, ciao, buonasera.
Fra poco ti do la parola. Volevo soltanto far vedere ai nostri ospiti il fatto che il telescopio si trova sopra lo strato più umido dell'atmosfera, lì alle Canarie, tant'è vero che quello è il mare di nuvole e il telescopio ha una quota superiore. L'isola su cui si trova è questa isola qua, una delle più esterne delle isole Canarie, ed è l'isola di La Palma. A questo punto io do la parola a Sabrina, devo semplicemente trovarla qua e togliere il mio di video, non so perché. Ciao, senti, adesso sei sul schermo, ti metto sullo schermo grande. Come faccio a togliere il mio video piccolo? Dunque, un secondo, vabbè, niente, non perdiamo tempo. Ti metto di fronte anche a loro, così vedi un po'. Ecco.
Buonasera.
Va bene, no, allora Sabrina, tu hai già sentito l'introduzione che ho fatto. E niente, a questo punto, dai, ti do 5 minuti, non di più, perché qua bisogna fare la meccanica quantistica, se no si arriva alle 9 di stasera.
Sì, sì, l'osservatorio, il TNG, fa parte dell'osservatorio del Rocco di Los Muchachos, che sorge sul bordo di un cratere che si chiama Caldera Taburiente, a 2400 metri di quota, ed è uno dei tre osservatori più grandi al mondo, assieme al telescopio all'osservatorio di Mauna Kea nelle isole Hawaii e all'osservatorio dell'ESO nelle Ande cilene. Il TNG attualmente al suo fuoco attualmente ha tre strumenti attivi, funzionanti. Uno di questi si chiama ARS-N ed è letteralmente definito il cacciatore di pianeti extrasolari, quindi pianeti che si trovano al di fuori del nostro sistema solare. Questo strumento misura le velocità radiali delle stelle e se c'è un pianeta attorno a questa stella misura le velocità radiali del sistema stella-pianeta. La velocità radiale di questo sistema rappresenta la velocità che questo sistema ha lungo la nostra direzione di vista, di osservazione. E lo fa questo strumento con una precisione molto molto grande, circa un metro al secondo. Dire un metro al secondo, misurare velocità di questo tipo, significa misurare la velocità che noi abbiamo quando camminiamo. E permette allo stesso tempo di caratterizzare, quindi di andare a osservare pianeti che hanno dimensioni dell'ordine terrestre. Con l'Extreme Large Telescope, quindi l'ELT, noi saremo in grado, quello che come sappiamo già è il telescopio di inizialmente 100 metri di diametro, ma adesso siamo intorno ai 40, anche un po' meno, 40 metri di diametro. Questo nuovo telescopio sarà in grado di misurare velocità del sistema molto più piccole, andremo intorno a un centimetro al secondo, e quindi potremo andare a osservare pianeti che hanno dimensioni più piccole di quelle terrestri, quindi tipo Mercurio o Venere.
Però scusami Sabrina, ELT ancora non è costruito, cioè siamo ancora in fase di progettazione, no?
Sì, sì, è stato l'anno scorso è stato firmato un accordo per quanto riguarda il sito, e poi in realtà quindi per l'avvio, però dobbiamo aspettare ancora penso una decina d'anni. Penso che i lavori inizieranno nel 2018, se non ricordo male. Osservare i pianeti extrasolari. I pianeti extrasolari sono in realtà oggetti estremamente piccoli, sono in realtà oggetti che non emettono luce propria e sono anche estremamente vicini alla loro stella madre. Quindi quando noi osserviamo oggetti di questo tipo, l'osservazione è estremamente difficile, se non è impossibile, lo possiamo fare solo in certi casi. Fotografare un pianeta extrasolare è come andare a fotografare o come andare a cercare una candela che è vicina ad un faro osservato da una distanza di 1000 km. Quindi è molto più semplice andare a vedere l'effetto che questo pianeta produce sulla stella, quindi l'azione gravitazionale, quindi il fatto che il pianeta ha una massa e questa massa interagisce gravitazionalmente con quella della stella. Quindi se vi è un pianeta attorno ad una stella, o se vi sono pianeti attorno alla stessa stella, quindi non solo uno ma più, visto che non è possibile osservarlo direttamente, la radiazione, non sappiamo che la radiazione stella-pianeta di circa 1 miliardo di volte di come differenza, quindi la stella è 1 miliardo di volte più luminosa del pianeta. Che cosa si fa? Se vi è questo pianeta intorno ad una stella, si cerca in realtà di vedere, di fare questa misura gravitazionale, questa misura dell'azione gravitazionale col metodo delle velocità radiali o effetto Doppler. Quindi noi possiamo dalla variazione ricavare una curva di velocità radiali e quindi come varia nel tempo questa velocità, che poi corrisponde, questa variazione corrisponde al periodo orbitale del pianeta attorno alla stella. Quindi noi possiamo ricavare alcune quantità fisiche dell'oggetto, quindi del nostro pianeta, quali la massa, qualche volta la massa, però un limite superiore di massa, non esattamente la massa, possiamo ricavarne il periodo, e con altri tipi di strumenti, con altri tipi di, per esempio col metodo dei transiti, sarà possibile ricavare anche altre grandezze che vengono a caratterizzare quindi completamente il nostro sistema, il nostro pianeta.
E quindi dalle proprietà dell'atomo, quindi proprietà fisiche di cui stasera cercheremo un po' di parlare, si riesce effettivamente a trovare e a caratterizzare le masse dei pianeti appunto che orbitano intorno a stelle diverse dal Sole e che hanno un effetto gravitazionale su queste stelle, spostandole o diciamo dandogli delle piccole spinte. Dopo faremo un passaggio anche noi su questo. Senti Sabri, niente, io ti ringrazio dell'intervento e ti tolgo la parola perché sì, se no non riesco a finire qua.
Sì, sì, certo.
Grazie.
Va bene. Grazie, buona serata.
Buona permanenza. Ciao.
Grazie, ciao.
Ok, allora abbiamo parlato di atomi perché la meccanica quantistica effettivamente si ha a che fare essenzialmente con il mondo, non sempre, ma insomma con il mondo degli oggetti molto piccoli. Se siete d'accordo io lascio la luce accesa. Sapete già quali sono le vie di fuga, non ve l'ho detto prima, ve ne ha parlato Daria? No, però uscite e andate giù per le scale, oppure andate sul terrazzo e poi non buttare di sotto, ma c'è una porta di fronte a voi e scendete, il punto di raccolta è sotto la statua di Napoleone. Purtroppo adesso la statua di Napoleone appunto è circondata, per cui scappate e fa basta.
Abbiamo un mandato di cattura.
Avete un mandato di cattura. Va bene, quanto è grande un atomo? Allora, per darvi un'idea della grandezza di un atomo, pensate a una situazione come questa, se un atomo avesse, ma io qua mi sono infilato in piazza Piemonte, perché quando ho fatto per la prima volta questa conferenza, in realtà questo incontro è al Feltrinelli, e quindi mi sono riferito a piazza Piemonte. Ma insomma, se prendete la grandezza della vostra unghia, se questa è la grandezza più o meno del nucleo di un atomo, allora l'atomo è grande complessivamente come essenzialmente sarebbe immaginatevi una grande nuvola che ha un diametro all'incirca di 1 chilometro o 2 chilometri. Yes, ho appena detto delle uscite in sicurezza. Lei è la responsabile della sicurezza.
Ecco, io sono arrivata al momento giusto per...
C'è la registrazione che testimonia... Non è stato preciso, abbiamo capito.
È promosso l'indicazione. Sì, sì. Allora sarei curiosa.
Va bene. E vedremo un pochino meglio poi nel proseguimento di questo incontro che cosa significa che l'atomo ha quella grandezza, perché per esempio l'atomo di idrogeno è composto da un nucleo, e vi ho detto più o meno un nucleo, potete immaginarlo grande come un'unghia su questa scala, e poi un elettrone. Allora, che cosa significa che l'atomo è grande in quel modo? Cioè, se l'elettrone è qui o qua, cosa significa che occupa questa nuvola che ha un diametro di 1 chilometro, 1,5 chilometri, 2 chilometri? Lo vediamo dopo. Per capire la portata però della teoria moderna, della teoria attuale con la quale si indaga il mondo delle piccole cose, dobbiamo fare un passo indietro e parlare un attimo di quale fosse la situazione dell'indagine della natura a fine 800. È sostanzialmente la fisica che si studia alle scuole superiori, no? Innanzitutto considerate che all'inizio del Novecento su questa sistematica dello studio della natura, cioè sullo studio della meccanica che ha a che fare con il movimento dei corpi, sullo studio dell'elettromagnetismo che ha a che fare con ovviamente lo studio delle proprietà magnetiche ed elettriche della materia, allo studio della termodinamica che è una teoria fenomenologica che riguarda essenzialmente i sistemi, diciamo, nel loro complesso e non nel dettaglio, come invece riguardano meccanici, come invece diciamo è solo l'oggetto di meccanica e elettromagnetismo. Su questo tipo di approccio e sistematicizzazione, nel 1905 irrompe la teoria della relatività. La teoria della relatività rispetto alla meccanica quantistica è una teoria che è meno rivoluzionaria. La teoria della relatività, per quanto sia nelle sue conseguenze sconvolgente, complicata, eccetera, eccetera, diciamo, mette meno a disagio i principi primi che noi utilizziamo per rapportarci al mondo. E vedremo dopo perché. In effetti, mentre nella relatività vale ancora in un certo senso il principio di non contraddizione, così come lo intendiamo noi, cioè se è vera una cosa, quella stessa cosa contemporaneamente non può essere falsa. Nella meccanica quantistica questo non è vero. Ecco perché dico che la meccanica quantistica mette i nostri pregiudizi o i nostri, semplicemente la nostra naturalezza con mettersi in rapporto con il mondo in crisi. Perché in meccanica quantistica, se una cosa è vera, può essere contemporaneamente falsa. Adesso ci spieghiamo meglio, perché così diciamo si capisce relativamente poco. Ma nel mondo di fine 800 e della relatività, quindi inizio del 900, diciamo tutto ciò che ci circonda può essere essenzialmente catalogato secondo due nature essenziali. Tutto ciò che è scomponibile in particelle le quali non sono a loro volta scomponibili, quindi particelle che chiameremo elementari, più di tanto, diciamo, non hanno struttura interna, non si possono scomporre, quindi le particelle, e altri fenomeni che sono di tipo ondulatorio, che sono cioè scomponibili e comprensibili in termini di onde. A fine 800, per esempio, la materia, come noi la conosciamo, dall'unghia a qualsiasi altra cosa che abbia una ciccia, per quanto inorganica, insomma, può essere scomposta in particelle elementari. La luce invece può essere compresa in termini di onde. Quindi il mondo, la fisica, la natura, è fatta o di particelle elementari, che compongono la complessità della materia, o di onde. E queste due cose sono o l'una o l'altra. Sono l'una o l'altra perché esistono esperimenti che permettono di distinguere perfettamente se una cosa è di natura particellare oppure se una cosa è di natura ondulatoria. E dopo ne vedremo alcuni. E questo, tra parentesi, se vi ricordate un po', diciamo, i primi tentativi di comprendere la natura che furono propri della filosofia greca, per esempio, tutto sommato soddisfa abbastanza il nostro bisogno di semplicità nel capire le cose, perché qui si dice che tutto l'universo sostanzialmente, perché la fisica, no, ha la superbia di comprendere tutto l'universo, perché noi stessi dichiariamo che, supponiamo, la nostra ipotesi di base, che le cose che in fisica riteniamo corrette qui adesso sono vere ovunque, in qualsiasi altro luogo dell'universo, le leggi della fisica non cambiano. Quindi noi alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, pensiamo essenzialmente che la natura sia fatta o di particelle o di onde e che il numero di particelle esistenti sia un numero piccolo. Ricordate la tabella periodica, la tavola periodica di Mendeleev, no? Un certo numero di elementi molto ben sistematizzati, essenzialmente, che descrivono tutta la materia che noi conosciamo. Questo ne riparleremo, ma questi sono gli elementi non elementari, ma gli elementi attraverso i quali le particelle elementari, una volta che si mettono insieme, determinano tutta la varietà della materia possibile. Accanto a questi c'è la luce fatta di onde. Il mondo è relativamente semplice, no? Non servono un numero infinito di piccole cose per mettere insieme la varietà di fenomeni e di cose che vediamo. Ne servono soltanto un numero molto piccolo. La meccanica, come vi dicevo, ha a che fare con il movimento dei corpi. Quindi se noi abbiamo un punto, il famoso punto materiale che si studia a scuola, o una macchinina, o qualsiasi altra cosa, sappiamo benissimo dire dove si trova, come si sposta, dove si trova in un determinato momento, quindi utilizziamo due strumenti di misura. Ricordatevi bene che quando si parla di grandezze fisiche, tempo, spazio, quindi quando si fanno in fisica domande dove si trova, quando si trova lì, significa che noi supponiamo che esista qualcosa che noi possiamo misurare con degli strumenti molto concreti. Non sono domande astratte. Dove si trova? Si trova esattamente lì. Significa che io prendo un punto che utilizzo come riferimento, prendo degli assi che utilizzo come riferimento spaziale, e quel punto è caratterizzato dalla distanza dai tre assi, quindi sono le coordinate, eccetera. Quando significa che io ho un tempo, questo tempo è sincronizzato in tutti i luoghi dello spazio, e che io prendo oggettivamente delle misure attraverso degli strumenti. Attraverso queste semplici misure si riesce a prevedere, diciamo, lo spostamento di oggetti semplici. Si introducono concetti come velocità, cioè lo spazio percorso nell'unità di tempo in una determinata direzione, e si introducono concetti come accelerazione, e attraverso poi lo studio di Galileo prima, Newton poi e gli affinamenti successivi nel corso del 700 e dell'800, attraverso il concetto di forza sostanzialmente si risolve il problema generale di prevedere quale sarà nel tempo la posizione di un corpo sul quale sappiamo che agiscono determinate forze e non altre. Cioè, dato un corpo qualsiasi, se io conosco le forze che agiscono su questo corpo, posso predire tutta la sua evoluzione futura. Quindi la sua vita, la sua esistenza. È enorme, no? La potenza concettuale di questa macchinetta che è stata messa in moto da Galileo e poi proseguita fino a fine 800. Nel corso dell'Ottocento però si sistematizza, come vi dicevo, anche lo studio dei fenomeni elettromagnetici. I fenomeni elettromagnetici erano noti fin dall'antichità, lo sapete tutti, i greci conoscevano il fatto che una bacchetta di ambra sfregata contro certe sostanze elettrizza i capelli, sono tutte cose che avete provato, se non avete provato provate con il solito pettine di plastica, lo strofinate sulla lana e poi far rizzare gli acrilici. Provate a spiegare perché vi è piaciuta. Nel corso dell'Ottocento la grande illuminazione di tutta una serie di persone che diciamo alcune sono rimaste molto note, altre meno, vi faccio vedere alcune. La grande illuminazione è che i fenomeni di tipo elettrico e i fenomeni di tipo magnetico siano due facce dello stesso fenomeno che si manifesta a seconda di come lo guardiamo, a seconda anche dello stato di movimento relativo tra osservatore e fenomeno, che si manifesta in un modo o nell'altro. Cioè, studiando le correnti elettriche, studiando il magnetismo naturale, eccetera, eccetera, una serie di grandi scienziati, diciamo, arriva a capire che magnetismo ed elettricità sono in realtà lo stesso fenomeno. Chi sono? Boh. Non posso andare in dettaglio su questo, però per esempio la storia di come si è evoluto l'elettromagnetismo è bellissima, oggettivamente. Alcuni sono famosissimi, Coulomb, per esempio, ha dato il suo nome alla forza di Coulomb, ma anche a un'unità di misura della carica elettrica, Faraday, Maxwell, Gian Domenico Romagnosi meno. Gian Domenico Romagnosi non lo conosce nessuno, era di Carpi. Bene. Ma se Maxwell e Faraday, Maxwell mi sembra lo disse, avesse conosciuto gli esperimenti di Romagnosi, la teoria dell'elettromagnetismo si sarebbe chiusa in modo definitivo una trentina di anni prima. È stato uno dei tanti pionieri della scuola italiana che però, essendo suddivisa nei soliti stati, statereddi, eccetera, eccetera, non ha mai avuto la forza d'urto, no? Come invece ha avuto la Gran Bretagna nell'esportare di idee dei suoi pensatori. Io mi è piaciuto metterlo perché ha dato un contributo che avrebbe potuto essere molto più significativo di quanto non è stato. Che cosa fanno queste persone, non soltanto loro? Sostanzialmente mettendo insieme elettromagnetismo e mettendo insieme elettricità e magnetismo, dimostrano il lavoro conclusivo e la sintesi conclusiva di Maxwell adesso nella seconda metà dell'Ottocento, che la luce stessa non è altro che una propagazione attraverso onde di disturbi dello spazio che sono di tipo magnetico e di tipo elettrico, e i disturbi di tipo magnetico e i disturbi di tipo elettrico procedono accoppiati uno con l'altro in modo indissolubile, ma sono disturbi che si propagano in modo ondulatorio. Naturalmente il problema a quest'epoca era, beh, ok, io vedo le onde del mare che si propagano sul mare, sono disturbi dello stato di quiete dell'acqua del mare. Il suono è spiegabile attraverso disturbi del gas dell'atmosfera provocati dalla voce, dal fatto che io faccio vento quando parlo, okay? Quindi disturbo l'atmosfera ha una sua elasticità, si producono dei fenomeni ondulatori attraverso la loro propagazione. Io spiego i fenomeni acustici. La luce che cosa disturba? Cioè il campo elettrico e il campo magnetico che tipo di sostanza disturbano? Cioè, quindi dove si propagano? Le onde dell'acqua sull'acqua, le onde sonore in atmosfera e la luce da quale parte? Dove? Che cosa disturba? Sicuramente disturbava tanti fisici, perché questa risposta non arriva. L'ipotesi ad hoc, no? È che disturbino una sostanza che permea l'universo, che si chiama etere e che nessuno ha mai trovato. Tra l'altro l'idea dell'etere è un'idea che ritorna nella storia del pensiero umano. Quindi boh, chissà che non ci sia davvero, non lo dite che l'ho detto, anche se è registrato, ma nessuno l'ha mai visto. Sicuramente se c'è è ben diverso da quello che pensavamo. Questa per esempio è la faccia di un'onda elettrica e un'onda magnetica accoppiate, che si propagano attraverso una onda. Ora, qual è il punto fondamentale delle onde? Una delle cose più belle delle onde è che se voi... Beh, qui c'è una gocciolina di acqua, ci sono due onde che arrivano contemporaneamente, disturbano lo stato di quiete della gocciolina d'acqua, e nel momento in cui le due onde sono entrambe sotto la gocciolina d'acqua è disturbata dalla somma dei disturbi, no? questo fenomeno si chiama principio di sovrapposizione. Se due onde arrivano e sono in controfase, cioè un'onda tende ad andare verso il basso, un'onda tende ad andare verso l'alto, la gocciolina rimane ferma perché le due onde si neutralizzano. Quindi guardate, è già abbastanza buffa la faccenda, perché a questo punto noi abbiamo nella pittura di prima, no? Particelle, e le particelle non si sommano fra loro, le particelle tutte più si mettono insieme, e ci sono le onde, le quali hanno la proprietà di sovrapporsi le une con l'altra, di rafforzarsi ma anche di eliminarsi le une con le altre. Quindi sono due cose che sono effettivamente molto distanti, molto diverse fra loro. Uno dei fenomeni che più interessanti, più caratteristici delle onde, è che se voi mandate una onda, una onda contro un bersaglio, guardate questo bersaglio, lasciate stare questo qua, che ha due piccole fessure, su uno schermo, per esempio, che raccoglie la luce, posto oltre le due fessure, si raccolgono delle onde, delle diciamo, strisce luminose alternate a strisce buie, secondo uno schema regolare. Questo fenomeno qua si chiama interferenza. E chiaramente è un fenomeno caratteristico delle onde, no? Se voi provate a pensare di sparare delle particelle contro un ostacolo che ha due fessure, ovviamente le particelle avranno un loro massimo, diciamo, proprio di fronte alle due fessure. Quindi se voi sparate particelle di fronte a un ostacolo con due fessure, ottenete semplicemente due, no? Immaginatevi di sparare tanti palloni contro due porte, dietro le porte raccogliete i palloni, nel mezzo non ci sarà nessun pallone, da altre parti non ci sarà nessun pallone. Quindi dietro le porte avrete i massimi, diciamo, di particelle raccolte, mentre invece con le onde no, le onde sono micidiali, perché le onde arrivano dove non dovrebbero arrivare.
Scusi, posso interrompere?
Sì. Caso
in questa figura
sì.
Noi vediamo delle strisce orizzontali
sì.
E le due fenditure erano pure orizzontali
sì.
Fossero state verticali avrebbero dato delle
verticali,
verticali.
Dunque il punto è che la dimensione della fessura
sì.
La dimensione trasversale quindi quella più piccola della fessura
sì.
Deve essere paragonabile alla lunghezza d'onda. Se capovolgi le fessure hai una lunghezza d'onda che è molto più piccola rispetto alle fessure e quindi questo fenomeno non accade.
Un momento,
cioè, se io prendo
In un discorso del genere fa sembrare che la luce risenta della gravità, cioè la fenditura messa in verticale è comunque stretta, potrebbe essere stretta quanto la lunghezza
sì.
d'onda, no? O la metà.
Dipende, cioè se io faccio una fessura qui e una fessura qui
sì.
Accade esattamente la stessa cosa, questo è girato in orizzontale.
Quindi sono verticali in questo
sì,
caso?
Sì, io dicevo che non possono essere verticali una così e l'altra sopra così.
Ah, d'accordo, sì sì.
No, no, questo lo potete ruotare in tutte le direzioni possibili e immaginabili, succede sempre.
E ruotano anche le frange.
Sì, assolutamente, sì. È tutto chiaro?
Scusi, nella seguente diapositiva, invece vediamo dei cerchi
sì.
Come mai sono ancora
perché chi ha fatto il disegno non ha disegnato bene ma forse avrebbe dovuto fare una cosa diversa che non mi ricordo, ecco qua, guarda, nel caso in cui spariamo delle onde, lasciate quel secchiello, poi dal secchiello ci arriviamo dopo. Nel caso in cui spariamo delle onde su due fessure abbiamo delle strisce, queste sono appunto verticali, si dice. Nel caso in cui spariamo dei palloni nelle finestre abbiamo delle concentrazioni che ovviamente riproducono la geometria, no? dei pochini.
Sì.
Tutto chiaro per ora? Se avete domande vuol dire, no? Ok? Questa per esempio è l'immagine di una figura di interferenza fatta con onde che si propagano sulla superficie di una vaschetta e che incidono appunto su due fessure. L'interferenza è un fenomeno che è difficile da vedere in natura, non è facilissimo, però potete provarci se siete di fronte a un laghetto abbastanza tranquillo, prendete due piccoli sassi, provate a tirarli contemporaneamente e i sassi generano delle onde che quando si incontrano o si sommano oppure si uccidono. Sono osservazioni che si riescono a fare. Quando si parla delle onde in genere si pensa al mare. Al mare in realtà non si riesce a vedere un piffero del comportamento delle onde, perché le lunghezze d'onda sono talmente grandi che non riesce a osservarlo. Il mare non è un buon laboratorio, poi c'è vento da tutte le parti che confonde le cose, varia la profondità. Quando varia la profondità il comportamento delle onde è diverso, insomma, per cui non. Va bene. Questo dibattito sulla luce e particelle in realtà è un dibattito che viene da molto lontano, perché in particolare relativamente alla luce. La luce fino all'800, come vi ho detto prima, è interpretata come propagazione di onde elettriche e magnetiche, elettromagnetiche, ma come si è arrivati a questo risultato non è stato un procedimento banale, perché immaginate di avere delle palline colorate perfettamente elastiche e con delle palline colorate perfettamente elastiche voi potete riprodurre tutte le proprietà conosciute delle onde della luce, eccetto una, che è quella che vi ho fatto vedere prima, dell'interferenza. Ma fino a quando l'interferenza non è stata osservata, e questo è accaduto soltanto nel 700, cioè in realtà la luce avrebbe potuto essere costituita o di particelle o di onde in modo indifferenziato. Non c'era nessun esperimento che potesse discriminare sulla natura della luce. Anzi, l'idea che la luce fosse di onde era un'idea abbastanza peculiare, tant'è vero per esempio che Newton era un sostenitore molto acceso della teoria corpuscolare della luce. E Newton è stata anche la persona che ha raccontato per primo lo spettro colorato della luce solare, ha fatto gli esperimenti, una teoria della luce significativa, ha scoperto che la somma dei colori della luce naturale dà luce bianca, quindi insomma era uno che sulla luce aveva fatto molti esperimenti, però effettivamente non c'erano esperimenti che mostrassero appunto la natura ondulatoria, fino appunto all'esperimento base in cui delle onde vengono fatte incidere su un ostacolo in cui c'è una fessura e si procede, avviene questo fenomeno che si chiama diffrazione. Io ve l'ho fatto vedere con due fessure, perché vi ho fatto direttamente il fenomeno derivato dalla diffrazione, che è l'interferenza. Questo era soltanto per correttezza storica, l'esperimento discriminante è stato questo, però noi occupiamoci della sovrapposizione nel caso dell'interferenza. Ora, altre due cose voglio dire prima di tuffarci nella meccanica quantistica vera e propria. Vi voglio dire che sia alle particelle che alle onde è legato a un concetto basilare, che è quello di energia. Quello delle particelle è chiaro, no? Insomma, se c'è un moscerino che va a una certa velocità e vi colpisce in fronte, voi lo sentite. E se il moscerino è grosso così e va a quella velocità, lo sentite meglio. Se il moscerino è piccolo ma va a una velocità quadrupla, lo sentite anche in quel caso lì. Quindi in qualche modo l'energia portata da un moscerino che si muove dipende da quanto è ciccione sto moscerino, cioè dalla sua massa e dalla sua velocità. Si chiama energia cinetica, cioè legata al movimento. Se la velocità raddoppia l'energia quadruplica, se la massa raddoppia l'energia raddoppia. Anche nel caso di un'onda si riesce a definire il concetto di energia. Nel caso di un'onda la questione è un po' più delicata, perché un'onda può essere alta così, è chiaro che io mi aspetto che un'onda più alta trasporti più energia, quindi l'energia è legata sicuramente all'intensità dell'onda, ma è legata anche in un certo senso alla durata dell'onda, no? Se un'onda dura per 25 minuti mi trasferisce più energia che se arriva una singola ondata, a parità di intensità. si definisce una densità di energia nel caso dell'onda, che però è un oggetto molto ben definito. La luce, pian piano, si scopre che ha la possibilità di portare tante energie di tipo diverso. La luce visibile ne trasporta un certo quantitativo, crescente andando dalla luce rossa alla luce blu, ma poi oltre alla luce blu si scopre che esistono tutta una serie di altre forme di radiazione elettromagnetica che sono identiche alla luce, cioè sono luce, semplicemente i nostri occhi non la vedono, che sono, vengono poi denominate nel corso del tempo raggi X, raggi gamma, e che trasportano quantità di energia ancora maggiori della luce visibile. Dall'altra parte invece dello spettro elettromagnetico, cioè andando verso lunghezze d'onda maggiori, si scopre che la luce trasporta energia sempre minore, andando prima nell'infrarosso, poi nelle microonde e poi nelle onde radio. Però la cosa forte dell'elettromagnetismo classico è che riesce a spiegare tutta una serie di fenomeni che vanno dalle onde radio ai raggi gamma, raggi X, che sono estremamente diversi fra loro, no? Attraverso un'unica spiegazione, cioè disturbi elettromagnetici caratterizzati soltanto essenzialmente da un parametro, cioè l'energia che trasportano. Quindi la luce è un'onda. Questa è una bella illusione ottica, soltanto per farvi vedere che forse le cose non sono così semplici come pensiamo di vedere. Allora, le cose vacillano per tanti anni in realtà, perché poi quando si producono questi cambiamenti, i cambiamenti si producono soltanto nel momento in cui, diciamo, i tempi sono maturi, altrimenti capita che ci siano dei pensatori che hanno delle idee brillanti, ma i pensatori non vengono compresi perché i tempi non sono effettivamente quelli maturi per comprendere. Insomma, certe idee non sono sufficientemente messe in crisi. Questo è un po' quello che accade con ciò che veniva chiamato corpo nero. Corpo nero è, immaginatevi, corpo nero è un oggetto in realtà molto semplice, cioè è un corpo che assorbe tutta la radiazione che ci butta contro e che è essenzialmente caratterizzato da un unico parametro, cioè la sua temperatura. Corpo nero è un corpo che può essere piccolo, grande, come lo immaginate, il punto fondamentale è che ha una temperatura. Ha una cavità, le pareti di questa cavità hanno appunto la temperatura caratteristica del corpo nero, e ciò che succede è che...
Sì. Qualunque, cioè voglio dire, uno può avere 10, l'altro 100.
Qualunque temperatura avranno caratteristiche diverse, adesso parliamo proprio di queste caratteristiche, delle differenze. All'interno del corpo nero immaginiamo una cavità, dentro questa cavità, per definizione di corpo nero, la luce è in equilibrio con la materia che costituisce la cavità. E non importa di cosa è fatto cavità, purché sia tutta a temperature identiche. Adesso vi faccio alcuni esempi di corpo nero per capirci meglio. Se voi prendete il mio stomaco, vi fate un buchino e supponete che le pareti del mio stomaco siano tutte alla stessa temperatura, quello è un corpo nero. Ok? Se voi prendete un forno da cucina e supponete che le pareti siano tutte alla stessa temperatura e che non esca luce, lo schermate anche dalla parte, diciamo, del vetro, fate un buchino piccolo piccolo, quello è un corpo nero. Il mio stomaco sono sufficientemente diversi, insomma, se andate dentro una caverna completamente buia e ci state voi stessi, e supponete che tutta la materia che, quindi anche voi che diciamo, circondano, che rivestono la caverna, abbiano la stessa temperatura, quello è un corpo nero. Quindi il corpo nero non dipende dal materiale di cui è fatto, ma è caratterizzato solo dalla temperatura delle pareti. La cosa divertente è che se uno aumenta o diminuisce la temperatura, il contenuto della luce del corpo nero cambia in modo drastico. Perché cambia in modo drastico? Beh, perché il corpo nero, dentro il corpo nero c'è radiazione e materia. Voi aumentate la temperatura della materia e per stare in equilibrio con una materia più calda anche la radiazione deve trasportare più energia. Equilibrio significa che la quantità di energia che la radiazione dà alla materia e che la materia dà alla radiazione sono identiche in ogni secondo. Quindi se la temperatura della materia è maggiore, la radiazione deve trasportare più energia. E se trasporta più energia, il tipo di radiazione cambia. Quindi uno può pensare che in un corpo nero a temperatura molto bassa ci siano onde radio, man mano che aumentate la temperatura che ci siano onde gamma.
Se questo corpo nero ha temperatura 10 e la luce a temperatura 100, cosa succede?
Non succede niente. Nel momento in cui la luce ci entra, dopo un po' anche la luce avrà temperatura 10, perché perderà la sua energia. Immaginate un corpo nero come davvero un oggetto che inghiotte la luce e poi la mette in equilibrio con se stesso.
Assorbe energia.
Assorbe energia, ma senza variazione della sua. Chiaro che sto pensando a un po' di luce, non a delle cannonate, perché altrimenti si scalda il corpo nero e aumenta la temperatura. Ma la cosa che mi interessa adesso è pensare a un corpo nero abbastanza isolato, che non è un buco nero, è un corpo nero, che assorbe energia ed è in equilibrio tra radiazione e la materia di cui è composto, indipendentemente da cosa è composto. Allora, il problema era appunto quello che vi dicevo: io aumento la temperatura, aumenta il contenuto di energia della radiazione che ci sta dentro, e se l'aumento è sempre di più, aumenta sempre di più il contenuto di energia che ci sta dentro. Questo significa che se io guardo dentro un corpo nero di temperatura molto elevata, io posso essere distrutto dalla radiazione che c'è dentro. Questa cosa qua, che si chiama catastrofe ultravioletta, in realtà non si verifica. È una cosa che non ha senso. Dal punto di vista teorico dovrebbe essere così, attraverso, se pensiamo alla teoria classica della luce, ma dal punto di vista sperimentale non si è mai osservato. Okay? Perché non importa andare a temperature pazzesche, basta andare a temperature abbastanza alte, ma insomma è fattibile come esperimento. Questo problema della catastrofe ultravioletta che non si verifica porta a una serie di studiosi, ma fin dagli anni 80 dell'Ottocento, a pensare che le cose devono andare in un modo un po' diverso. Chi compie il passo fondamentale è Planck, attraverso ciò che lui stesso chiama un atto di disperazione, proprio atto di disperazione. E lui dice, beh, ok, allora io devo pensare che la luce dentro un oggetto del genere non sia come noi la immaginiamo, ma che sia impacchettata in qualche modo, cioè non si accumula sempre di più, ma in qualche modo è impacchettata tanto che si talmierizza, non eccede il livello di soglia. E come viene impacchettata? Ma Planck pensa a un modo un po' strano, lui introduce una costante che oggi si chiama costante di Planck, ma è stata introdotta come atto di disperazione per impacchettare la luce e dirgli di non esplodere, di lasciare il corpo nero vivere, e che per fare questo lavoro ha la necessità di essere un oggetto minuscolo. Guardate, questi sono, se volete guardate anche queste, gli erg al secondo, sono unità di misura più simili a quelli della nostra vita. Però vedete che questa costante è 10 alla meno 27 le unità di misura che noi usiamo quotidianamente, quindi è minuscolo. Questo significa che l'impacchettamento è minuscolo, cioè che i pacchetti di energia sono molto piccoli. Ora, Planck lo chiama davvero atto di disperazione, e la cosa viene capita dopo, in realtà, il senso profondo di quello che ha fatto. Planck non inventa la meccanica quantistica, Planck introduce una costante che oggi chiamiamo con il suo nome, ma senza capire che quello era il chiavistello per aprire una porta completamente diversa sulla realtà. Chi lo capisce, diciamo che Einstein dà un grande contributo, anche se Einstein non crederà mai fino in fondo alla meccanica quantistica. fisica. Einstein non altro che vede che Planck ha un chiavistello, ha girato la chiave, ha aperto una porta, anche lui ci fa un passo dentro, ma non gli piace mica tanto il mondo che vede e quindi non ci crederà successivamente, ma intanto il primo passo lo fa. C'era un altro fenomeno pazzesco che si chiama fenomeno fotoelettrico, e anche questo era un fenomeno noto fin dagli anni 30 dell'Ottocento. È un fenomeno di questo tipo: se voi avete una lastra metallica, ci sbattete dentro della luce, succedono queste cose, che se la luce ha una frequenza maggiore di una certa frequenza di soglia, allora la luce, cioè se la luce trasporta un'energia maggiore di un'energia di soglia, allora l'elettrone emette, allora il metallo emette degli elettroni. Se la frequenza è maggiore della frequenza di soglia, tanto più è maggiore, quanto più veloci sono gli elettroni che vengono emessi. Il numero degli elettroni emessi dipende dall'intensità. Ora, messa così, non ci capite un cavolo. Nessuno, cioè, ma ha capito un cavolo per circa un second, no, per 70 anni, quindi non è che si può pretendere che voi date la soluzione qua, né io posso pretendere di spiegarvelo in tre pattoni senza un po' di matematica sotto. Però il punto fondamentale è questo, che il metallo non emette degli elettroni se voi continuate a mandare sopra al metallo della luce che trasporta poca energia. Anche se voi dite, santo Dio, se io ci mando tanta luce, siccome la luce trasporta poca energia, sì, ma la trasporta ogni volta, se io ce la mando, la luce accumula l'energia che trasporta il metallo e prima o poi un elettrone salterà fuori. Questo è il ragionamento classico, no? Cioè, luce di bassa energia, onde infrarosse, le mando un metallo, ragazzi, gliele mando per un anno intero, il metallo se ne accorgerà, un elettrone lo sputerà fuori. No. L'elettrone non viene sputato fuori dal metallo. L'elettrone viene sputato fuori dal metallo soltanto nel momento in cui dall'infrarosso io passo al visibile e poi passo all'ultravioletto. Se arrivo e gli sbatto sopra anche un'onda ultravioletta, quell'onda è sufficiente a fargli tirare fuori un elettrone.
Questo è verificato
sperimentalmente. Sì, questi sono esperimenti di cui non c'è risposta fino a questo momento. E che fino all'intervento di Einstein ha preso il Nobel per questo, per l'effetto fotoelettrico. Quindi questo è un fenomeno strano e il buon Einstein appunto prenderà il premio Nobel per questo, non per la relatività. Ma nel 1905, quando pubblica l'articolo anche che poi dalla relatività ristretta, pubblica anche questo altro articolo sull'effetto fotoelettrico che spiega in questo modo. Io immagino, dice Einstein, che la luce non trasporti energia secondo l'onda che la descrive, come se fosse per esempio un'onda marina. No, la luce trasporta energia come se questa energia stesse dentro dei secchielli pieni di tutta l'energia dell'onda, ma concentrati lì, cioè non energia diffusa lungo tutta l'onda, ma che a un certo punto è concentrata in un luogo. E voi pensate, aspetta, energia concentrata in un luogo, ma questo non vi ricorda allora le proprietà delle particelle? Che cos'è una particella che si muove se non energia concentrata lì dove è la particella? Ed effettivamente è così, cioè Einstein con questa ipotesi scardina un po', mantenendola, perché dice ok, no, l'onda c'è, la luce è un'onda, ma il trasporto dell'energia di questa onda luminosa è un trasporto a pacchetti, non nel senso generico di Planck, in veri pacchetti, cioè l'energia viene trasportata dall'onda in modo concentrato, come se... Queste immagini che vi faccio vedere sono tratte da un libro che ho scritto per bambini, ma secondo me un po' funzionano, no? Come se ci fossero appunto dei secchielli piccoli di luce. luce legati a onde che sono poco energetiche, e se ti ha di più grandi di luce, di energia concentrata, appunto, legati a onde che trasportano più energia. Questa ipotesi effettivamente indica che la luce ha è un'onda.
Sì, però 26.
Aspetta. Indica che la luce è un'onda, ma che nel trasporto di energia ha una natura più simile a quella dei corpuscoli. Cioè l'energia dell'onda non è diluita in tutta l'onda, ma è concentrata in un unico punto.
Sì, nel disegno c'è anche una lunghezza d'onda diversa.
Certo, infatti una lunghezza d'onda più piccola significa più energia, e per questo che il secchiello legato è più grande. Ma con questa ipotesi capite anche che spiega l'effetto fotoelettrico. Il punto che lui dice è: ragazzi, voi avete mai visto il salto dell'asta compiuto attraverso tanti saltelli piccoli? No, serve un salto solo grande. È inutile che voi facciate tanti saltellini, i saltellini non si sommano. Quindi se voi date un secchiellino di energia a un elettrone, qualcuno se lo perde, gli date un altro secchiellino, se lo perde, gli dovete dare tutto un secchiellino intero. A quel punto l'elettrone salta su, no?
Scusi, posso?
Yes.
Allora, io adesso faccio un discorso da chimico e probabilmente ciò che si sa oggi ha preso lo spunto dai discorsi di Einstein. Però oggi sappiamo che la materia, gli atomi di materia, hanno gli elettroni su diversi livelli energetici, discreti. Quindi un'onda può essere assorbita o no, a seconda che contenga tutta l'energia per causare un salto.
Va bene se ne parliamo fra un secondo, perché ci arrivo a questo. Adesso io sto parlando di emissione di elettroni da parte di un metallo, emissione di elettroni liberi che quindi sono sganciati dall'orbitale. In altri termini, nel linguaggio della chimica, tu gli devi dare una quantità di energia che è almeno pari all'energia di legame dell'elettrone,
sì,
se no non lo tiri fuori.
Certo,
quindi la frequenza è esattamente questa.
Questo per dire che potrebbe essere che l'assorbimento o non assorbimento di una certa onda dipende dal tipo di materiale che l'assorbe.
Certo, sì. Dipende dal tipo di metallo. Sì, sì.
Dal tipo di metallo, sì, quindi sì, sì. Voglio dire, a questo punto l'assorbimento discreto può dipendere dalla natura dell'assorbitore,
certo,
no? Sì. Non è solo dalla natura dell'onda che dall'energia dell'onda.
No, però lo schema di base è questo, cioè se tu dai l'energia tutta insieme, pacchettata insieme, allora puoi avere emissione di elettroni. Se non gliela dai impacchettata insieme, cioè ma scomposta in pacchetti più piccoli, quindi con luce di lunghezza d'onda maggiore, non si riesce. Lo schema base è vero, le caratteristiche, la frequenza di soglia, eccetera, eccetera, quelle dipendono chiaramente dal metallo. Ok. Questo significa, insomma, che in questo schema la luce sembra avere appunto la natura di particella, non almeno per quanto riguarda l'energia trasportata. Ora, questo pacchettino di energia, questo secchiello di energia, viene chiamato fotone. Quando parlo di fotone, pensate a una specie di particella di energia associata a un'onda luminosa, che nel momento in cui arriva cede tutta l'energia dell'onda. Ci sarà bene un esperimento che mi dice se la luce è un'onda o una particella. Cioè nel momento in cui io dico che la luce si propaga attraverso come un disturbo di un campo elettromagnetico.
Scusi se è un'onda.
Sì.
Particella che non è una.
No, è una particella, un secchiello di energia va bene, come immagine mentale, che non è un atomo, l'atomo è un'altra roba. Anche perché di questo secchiello di energia io non so mica dire nient'altro che trasporta energia. non so mica dire altro. Non sto parlando in questo momento di altre caratteristiche tipo massa, tipo altre cose. Ne possiamo parlare di questo, ma in questo momento non ai fini, diciamo, di questo esperimento, semplicemente Einstein dice: ok, la luce, nonostante sia una propagazione ondulatoria, non ha evidentemente un'energia diffusa lungo tutta l'onda, o il treno d'onda dovrei dire, ma in qualche modo è impacchettata in luoghi specifici. A questi luoghi specifici che trasportano l'energia, che io ho raffigurato come dei secchielli, do il nome di fotoni. Fotoni che sono caratterizzati quindi solo dall'energia che trasportano. Però effettivamente è chiaro che questo dice, ma insomma, fa pensare, allora nella luce, beh, è chiaro che ci ho capito poco, nel senso che significa che è un'onda che non trasporta energia così come lo trasportano le onde, ma che trasporta energia come lo trasportano le particelle, che significa questo discorso? Allora, proviamo a capire, facendo per esempio l'esperimento della fenditura, se la luce è un'onda, una particella o come si comporta. Cioè facciamo una variazione su questo esperimento e vediamo cosa succede. Cioè, immaginate di prendere un po' di luce in modo tale che questa luce è fatta dalla sua onda, ma da un solo fotone, uno soltanto, e lo tirate contro la parete che ha due fessure. Siccome questo fotone è portato da un'onda, io dico, beh, il risultato legato, avrò la figura di interferenza caratteristica delle onde. Io sparo il fotone e ho semplicemente una macchiolina al di là della fessura, di una delle due fessure. Cioè, non ho un'interferenza, ma un risultato che è caratteristico della singola particella. Quindi voi avete preso un'onda con un fotone e avete tirato fuori una specie di particella. Allora aspetta, proviamo a mandare tanti di questi fotoni. Mando tanti di questi fotoni, uno alla volta, e quando raggiungo ne ho sparati un numero statisticamente rilevante, ottengo questa figura qua, che è la figura dell'interferenza. Cioè il fotone ci piglia un po' per il sedere, nel senso che il fotone da solo sceglie la fessura da cui passare e passa solo da una o dall'altra. Allora uno mi aspetta che se io mando 100 fotoni, ciascuno dei quali sceglie una fessura oppure sceglie l'altra fessura, alla fine, che siano fotoni o che siano palloni, no? Il risultato dovrebbe essere questo, che è il risultato delle particelle. Invece no. Cioè, nel momento in cui io ne mando tanti, loro si distribuiscono come le onde. E questo significa, senza approfondire il caso, ci fermiamo un attimo, lo facciamo. Significa che evidentemente la natura del fotone è una natura che è più complessa di quella che noi pensiamo. Fino a fine 800 abbiamo pensato il mondo di particelle di onde, e adesso stiamo scoprendo qualcosa di cui a volte vediamo aspetti ondulatori e a volte vediamo aspetti corpuscolari. Ora, la cosa pazzesca secondo me è che se noi non avessimo il pregiudizio che una cosa o è una particella o è un'onda, non avremmo nessun problema a capire che il benedetto fotone è una cosa più complessa della particella e dell'onda, che a volte si manifesta in un modo, a volte si manifesta in un altro. È come se noi fossimo sempre vissuti proiettati, no, su delle pareti come ombre e poi scoprissimo una terza dimensione, no? In un certo senso questa è la terza dimensione del fotone. Cioè, il fotone è un'altra cosa, non è né una particella né un'ombra, ha una doppia natura, perché evidentemente è un oggetto più complesso che è estremamente lontano o sufficientemente lontano dai nostri parametri e criteri di giudizio quotidiani, no? Ha una doppia identità. E tra l'altro, se ci pensate un attimo, che sulla luce le cose siano un po' confuse, o comunque, ragazzi, la luce è uno degli argomenti più belli, più interessanti, più di frontiera da studiare, perché pensate un attimo ad alcune delle sue proprietà, mettendo dentro anche la relatività, no? Cioè, la luce è un oggetto che la cui velocità nel vuoto è sempre la stessa e non dipende dal sistema di riferimento da cui la osservate. Cioè, voi siete qua nel vuoto, supponendo quindi che non ci siano molecole che l'assorbono, siete nel vuoto totale, avete un fascio, c'è un fascio, accendete la luce, misurate la velocità della luce, 300.000 km al secondo, benissimo. Mettete la stessa sorgente su un treno che vi sfreccia di fronte a 100, 300 km all'ora, misurate la luce che è posta sul treno e trovate 300.000 km al secondo, non 300.000 km al secondo più 300 km all'ora come dovrebbe essere, no? Giusto? Se voi avete un pallone, un bambino tira un pallone andando su un treno, la velocità che voi vedete del pallone è uguale alla velocità del pallone datagli dal bambino, misurata dal bambino, più la velocità del treno misurata da voi. Nel caso della luce no, nel caso della velocità della luce è la stessa, 300.000 km al secondo sempre. Quindi che bestia è la luce? Voglio dire, la luce è solo lei che si comporta in questo modo nell'universo, quindi c'ha sicuramente un unicum, no? Non è normale, insieme. Peraltro ne viene anche un bellissimo messaggio pacifista, mi piace molto. È un'onda, ha proprietà delle particelle, quindi... Vabbè, fin qui abbiamo visto... No, lasciamo perdere il video, sennò si capisce. La storia, diciamo, della luce. Ora, per quanto riguarda la materia, la faccenda come va, è più semplice, ma adesso vi faccio vedere nel giro di un quarto d'ora che se nella luce viene trovata una natura corpuscolare, nello stesso modo, molto totalmente simmetrico, della materia viene trovata anche una natura di tipo ondulatorio. E questa è anche meno, anche più bizzarro, francamente, della luce stessa. Va bene, è inutile che vi riparli della divisione, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che vi dico è che a fine 800, si inizia a cercare di comprendere perché gli elementi scoperti fino allora, che non sono tutti questi ovviamente, questa è una tavola periodica di oggi, ma insomma quando Mendeleev iniziò a fare quel lavoro intorno al 1870, c'era una serie di elementi noti che lui ordinò per, diciamo, regolarità di caratteristiche chimico-fisiche. Si cercò di capire come potessero essere gli atomi che componevano questi elementi, cioè quali erano le diversità fra gli atomi e quali erano le similarità fra gli atomi che componevano elementi che avevano caratteristiche chimico-fisiche molto diverse oppure chimico-fisiche molto simili. Vari modelli di atomo, le saltiamo tutte. L'unica cosa di cui vi voglio parlare è sostanzialmente il modello a sistema solare, un po' in similarità alla meccanica celeste. Si immagina che l'atomo possa essere costituito da un nucleo che porta una carica positiva attorno al quale ruotano degli elettroni che hanno una carica negativa complessivamente uguale al contrario a quelli del nucleo. Già a questo livello però un atomo di questo tipo ha un problema fondamentale, che è questo: nel caso di una carica negativa, un elettrone che ruota, la carica negativa cambia la sua velocità istante per istante, cioè ha un'accelerazione. Secondo la teoria classica della luce, una carica che ha un'accelerazione emette della luce. Allora, soltanto perché si muove intorno a un nucleo, questa carica emette luce. Se un corpo emette luce, significa che perde energia. Quindi nel giro di poco tempo, pochissimo tempo, in frazione di secondo, ciascun elettrone dovrebbe finire dentro il nucleo e fine dell'atomo. Allora vedete che è buffo, il modello atomico più perfezionato a cui si arriva attraverso una serie di esperimenti di cui non vi parlo, ma intorno al 1910, è un modello atomico che non sta in piedi secondo la teoria elettromagnetica classica, perché è strutturalmente diciamo, in decadenza immediata, proprio per come è fatto. Uno dei problemi e delle cose più belle, insomma, scoperte nel corso dell'Ottocento, in effetti, è appunto l'emissione, le caratteristiche dell'emissione luminosa da parte di gas costituiti da un unico elemento. Nel caso, diciamo, dell'immagine di sopra, quelle sono alcune righe emesse dall'idrogeno, quindi da un insieme di gas, di atomi di idrogeno, e la cosa interessante è che quando si misurano in laboratorio, nello spettro visibile, l'idrogeno emette sempre e solo quel tipo di luce, a quella determinata frequenza. Quindi se voi avete un atomo di idrogeno e lo scaldate, diciamo, un insieme di atomi di idrogeno scaldati, questi atomi di idrogeno daranno luogo a, per esempio, quelle quattro righe. E non è facile capire perché non emette luce nel mezzo, perché soltanto in modo specifico quella luce monocromatica. Ma allora, intanto, questo dà uno strumento estremamente forte, questo è vero per tutti gli elementi chimici, no? Sì, non è una caratteristica dell'atomo di idrogeno. Ciascun elemento ha la sua emissione, che, diciamo, è proprio la sua impronta digitale. La sua impronta digitale significa che quando io faccio emettere in questo modo luce dai vari elementi, ciascuno ha una sua propria caratteristica di emissione e non altre. Quindi se io alla cieca non so di che cosa è costituito un gas, ma vedo le righe di luce che emette, a seconda delle righe di luce che emette posso dire di che cosa è fatto il gas. Se penso che il gas sia fatto da una mescolanza di elementi, a seconda del tipo di righe che vedo, posso cercare di capire qual è la mescolanza di elementi chimici. Quindi è uno strumento fortissimo per capire qual è la natura delle cose che non posso toccare. È proprio grazie a questo tipo di studi, che tra l'altro si è sviluppato fortemente in Italia, che dal punto di vista dell'astronomia nasce la cosiddetta spettroscopia. Ed è questo che permette di dire che le stelle hanno la stessa natura intrinsecamente del Sole, perché scomponendo, e anche della Terra, cioè fatta degli stessi elementi chimici in proporzioni molto diverse, però degli stessi elementi chimici della tavola periodica, perché in proporzioni diverse, dicevo, è possibile appunto scomporre il gas a seconda delle emissioni. Però sto semplificando, è chiaro che questo è anche uno strumento per scoprire nuovi elementi. Se io in un laboratorio non ho nessun tipo di impronta digitale che corrisponde all'emissione del gas che vedo, ok, io posso cercare di capire se quello è un nuovo elemento, caratterizzarlo attraverso la struttura atomica del modello che vi ho fatto vedere prima, necessaria perché faccia questa emissione, e cercare di riprodurlo in laboratorio. La cosa di cui si parlava con Sabrina all'inizio è legata a queste cose, a questo tipo di emissione. Se voi prendete una sfera di gas idrogeno che emette luce in laboratorio, ferma rispetto a voi, trovate questo tipo di luci qua.
Scusi, a qualsiasi temperatura?
Proprio a qualsiasi temperatura, perché se c'è una certa temperatura impazzisce, per cui non... fissiamo una certa temperatura.
No, volevo solo dire se cambiano.
Sì, cambia anche il tipo di emissione, perché sì. Però insomma,
il colore fa sempre
quando ci sono, cioè ciò che cambia è che diciamo ci sono, si complica il numero di righe che si vede, però diciamo fissata a una certa temperatura, quella temperatura sono sempre quelle le righe che si vedono. A temperature maggiori si possono ottenere altre emissioni, ma sono sempre quelle, per cui è sempre mappabile l'emissione. Allora, no, dicevo, se avete questa luce che emette quei colori lì, ferma rispetto a voi, diciamo, i colori sono quelli. Se questa luce va via da voi a una certa velocità, i colori si spostano ciascuno con una certa proporzione. Da questa proporzione voi potete determinare la velocità alla quale quella sorgente si sposta. E viceversa, se la sorgente viene verso di voi, questi colori si spostano tutti verso il blu, verso emissioni più energetiche, in proporzione nello stesso modo. E di nuovo questo è un modo per misurare la velocità della sorgente. Allora, nel caso del pianeta extrasolare, voi avete un pianeta extrasolare che ruota intorno a una stella e la fa un po' muovere. La fa un po' muovere perché sono due corpi che si attraggono e ruotano l'uno intorno all'altro. Anche la Terra, ruotando intorno al Sole, determina dei piccoli spostamenti rispetto al centro di massa del sistema Terra-Sole, del Sole stesso. Molto piccoli. Ma è un fatto che quando la Terra, diciamo, si trova in una certa posizione, il Sole viene spinto un po' verso, diciamo, l'osservatore esterno, e quando la Terra si trova in un'altra posizione, nella posizione opposta, il Sole viene spinto nella direzione opposta. Allora, in questo modo, caratterizzando la emissione luminosa di queste stelle e attraverso la periodicità della variazione, si riesce a determinare l'entità della spinta del pianeta. E l'entità della spinta del pianeta sulla stella è caratteristica essenzialmente della sua massa. E quindi attraverso questo meccanismo si riesce a comprendere, appunto, o almeno a stimare l'entità della massa del pianeta stesso. L'ipotesi che fa Bohr per cercare di migliorare, diciamo, il modello di atomo è essenzialmente questa. Supponete che ci sia il nucleo, supponete che l'elettrone ruoti intorno al nucleo. Beh, l'elettrone non è libero di ruotare intorno al nucleo in tutto lo spazio disponibile, ma soltanto a determinate distanze. Cioè, è come se idealmente un nucleo, soltanto per il fatto di essere un nucleo atomico, costruisse dei binari intorno a se stesso e permettesse all'elettrone di essere o su un binario, o su un altro binario, o su un terzo binario, ma non negli spazi intermedi. Perché questa ipotesi? Perché se l'elettrone può stare o su un binario, o su un altro binario, o su un altro binario, diciamo soltanto, Bohr suppone questo, che il passaggio da un binario all'altro comporti o assorbimento di luce nel momento in cui si va su binari esterni, oppure emissione di luce. Allora, immaginate di avere degli atomi belli caldi, di idrogeno belli caldi. L'energia che abbiamo dato agli atomi di idrogeno ha permesso agli elettroni di andare su binari che non sono il binario più vicino al nucleo, e poi quando ricadono sul binario vicino al nucleo emettono quella luce. Luce caratterizzata da quell'energia che è proprio uguale alla differenza di energia dei binari su cui l'elettrone può stare. Sono i cosiddetti livelli energetici. E questa ipotesi cerca di spiegare, diciamo, perché si vedono determinate righe e sempre solo quelle righe. Perché i binari dei vari atomi sono sempre gli stessi. Questa roba non spiega mica perché l'elettrone sta in piedi, però. Perché il problema che vi ho detto prima, diciamo, rimane in piedi. Cioè, perché un elettrone sta su un binario, quello più vicino al nucleo, e lì ci rimane fino a quando non ha energia sufficiente ad andare nel binario successivo? Cioè, perché non emette energia semplicemente muovendosi sul binario? Perché l'elettromagnetismo classico chiede questo, che lui emette energia, perché una carica che accelera emette energia. Quindi di nuovo siamo in presenza di un modello che per spiegare la luce vista, la luce vista contraddice e continua a contraddire la teoria elettromagnetica classica, quindi le due cose sono ancora zoppicanti, bisogna metterle insieme, e in questo senso ci aiuterà la teoria corpuscolare della materia che adesso, di cui adesso parliamo.
Perché non c'è più accelerazione?
Perché l'accelerazione è un cambiamento di velocità. Quando si parla di velocità, di cambiamento di velocità, non si intende soltanto il cambiamento del valore della velocità da 5 km al secondo a 6 km al secondo, per esempio, ma anche della direzione. Quando si cambia direzione, wow, semplicemente andando alla stessa velocità, io accelero e si sente quando curvo, anche tenendomi alla stessa velocità, sento una spinta che mi porta, e quella è dovuta all'accelerazione, no? E una carica che accelera è una cosa proprio semplice, si dimostra in modo semplice se uno sa l'elettromagnetismo classico: una carica che accelera, emette luce e quindi perde energia. Nel caso di Bohr, lui non spiega perché questo non succede negli atomi, lui ha semplicemente semplificato un po' le cose dicendo che gli atomi sono tali che inchiodano i propri elettroni in orbite fisse, in binari, a patto che sono sempre gli stessi, distanziati fra loro da determinate quantità di energia. Se cedo agli atomi quell'energia, l'elettrone può andare su un binario diverso. Se aspetto un po', però, l'elettrone ricadrà sul binario più vicino al nucleo, emettendo la stessa energia che ha assorbito, e quindi sempre lo stesso tipo di luce, perché la luce è caratterizzata proprio da quella quantità di energia che è uguale alla differenza di energia fra i binari, che poi è il famoso secchiello di luce di cui si parlava prima. Ora, mentre faceva la sua tesi di dottorato, questo nobile francese, che ha un'aria abbastanza stramba, stava facendo la sua brava tesi di dottorato, e la sua tesi di dottorato più o meno aveva proprio come oggetto la stabilità dell'atomo. Lui fa una pensata che, se ci pensate un attimo, non so, viene in mente soltanto a un pazzo scatenato, cioè non viene in mente a una persona ragionevole, no? Lui dice la seguente cosa: bene, avete in mente per esempio una corda che vibra? Bene, se la lunghezza d'onda della corda che vibra è un multiplo, un sottomultiplo pari, diciamo, della lunghezza della corda, cioè se c'è un numero di creste e di onde, no, intero nella corda, questa onda si chiama stazionaria, va avanti, rimbalza, torna indietro, rimbalza, va avanti, torna in balzo. E in un sistema ideale in cui non ci sono perdite di energia, l'onda sta lì per sempre. Cosa c'entra un lato? Lui dice: beh, immaginiamo che l'elettrone sia accompagnato da un'onda che ha proprio questa caratteristica di essere stazionaria lungo l'orbita che l'elettrone segue. Se quest'onda è stazionaria, l'elettrone non decade mai. Ma cosa stai dicendo? Beh, sto dicendo che l'elettromagnetismo classico non è vero. Lì sbaglia, cioè un elettrone che ruota intorno a un... forse perché non ci ruota esattamente, dopo lo vediamo, forse non è una rotazione quella a cui bisogna pensare, il movimento dell'elettrone intorno a un nucleo, forse è qualcos'altro. Però il punto fondamentale è che se io ci penso... un'onda stazionaria, beh, l'onda stazionaria non ha bisogno di decadere, anzi non decade affatto, è sempre lì. E cosa hai spiegato in questo modo? Ah, non lo so, però questa è la mia tesi di dottorato. Bravo, ho vinto anche un Nobel. E l'altra idea è notevole, cavolo, ma e qual è la lunghezza d'onda di questa onda stazionaria? Ah, beh, è semplice, te prendi la massa dell'elettrone, no? La moltiplichi per la sua velocità, si chiama quantità di moto questa grandezza, la massa per la velocità. E poi prendi la costante di Planck, la dividi per la massa e per la velocità, e se fai il conto, beh, questa è proprio, ha proprio è uno spazio, una grandezza tipo spaziale, e quella è la lunghezza d'onda. Vabbè, cioè, come prendo un cece, una nocciolina, sì, vabbè, viene fuori qualcosa da mangiare, no, vabbè, però però è vero, però è così. Insomma, il punto è che questa ipotesi viene verificata davvero. E come? In questo modo, nel modo in cui abbiamo già detto varie volte, si fa un esperimento, e questo esperimento lo si fa con degli elettroni. Uno manda un elettrone alla volta contro due fessure, e se voi mandate un elettrone alla volta contro due fessure, beh, l'elettrone si comporta come un pallone, va dietro una delle due fessure. Se però mandate un numero statisticamente rilevante di elettroni contro due fessure, voi non ottenete la distribuzione caratteristica delle particelle, voi ottenete la distribuzione caratteristica delle onde. Questo significa che l'elettrone, così come il fotone è un secchiello di energia concentrata associata a un'onda, evidentemente anche l'elettrone è una specie di concentrato di massa, di energia, di quello che vi pare, ma legato a un'onda. E in certi esperimenti noi possiamo mettere in evidenza la natura ondulatoria dell'elettrone, cioè di una particella elementare. Se vi sembra matto è perché è una cosa folle, ma è una cosa folle semplicemente perché, come vi dicevo prima, noi siamo abituati a interpretare il mondo nei termini che riusciamo a comprendere, quindi pezzettini di materia oppure onde, insomma. E evidentemente le cose sono più complesse di così.
Sta parlando dell'onda pilota, per caso, di questo.
Sì, sto parlando di... sono state chiamate anche onde pilota, però le onde pilota, questo tipo di onde vengono chiamate onde pilota, diciamo in una versione interpretativa particolare della meccanica quantistica, la lieve, eccetera, eccetera. Sì, però De Broglie non lo chiamava onde pilota, cioè sono onde di probabilità con un linguaggio, diciamo... No, però c'era, sì, sviluppata da Everard, Terzo e così via. Lui le chiamava onde pilota perché erano onde che guidavano le particelle, eccetera, eccetera. Però appunto è una specifica interpretazione. Perché una delle caratteristiche della meccanica quantistica, di nuovo, è che se noi descriviamo le cose, più o meno così come vi sto suggerendo, in modo. Se noi ci limitiamo a descrivere le cose in questo modo, le cose funzionano, cioè se io dico che alle particelle sono associate delle onde e descrivo l'evoluzione di queste particelle attraverso l'evoluzione delle loro onde, allora io posso prevedere il comportamento delle particelle. Però se cerco di capire perché è così, beh, qui la meccanica quantistica si ferma. Io, la meccanica quantistica oggi è una ricetta che funziona molto bene, la teoria che di maggior successo nella fisica, che funziona molto bene per prevedere realmente il comportamento di sistemi, ma l'interpretazione è una cosa che scricchiola, diciamo. Attraverso la dicevo, questa teoria di De Broglie, qualche anno dopo Schrödinger, un altro grande meccanico quantistico, introduce questo bel simbolino, la lettera greca psi, che è appunto una funzione che è legata alla probabilità che la particella che sto descrivendo abbia determinate caratteristiche. E questa equazione strana qua dice come cambia nel tempo questa probabilità. H è l'energia legata, diciamo, al sistema globale, e questa è un'equazione che qualcuno ha trasformato anche in un tatuaggio notevole. Ora, giusto per essere descrittivi, nel caso dell'elettrone, per esempio, com'è fatta quella distribuzione di probabilità? Questa non è esattamente quella funzione, ma è quella funzione semplificando elevata al quadrato. Ci dice questo, che se il nucleo dell'elettrone è in una posizione 00, cioè al centro, quindi in basso, no? Al centro di questa campana, la massima probabilità di trovare l'elettrone si trova proprio in una ristretta vicinanza di quella probabilità, di quel punto in cui si trova il nucleo. Però non posso escludere, anzi esiste una certa probabilità che l'elettrone si trovi anche molto distante da quel nucleo. Una piccola probabilità, però non nulla. Questo significa che se io eseguo l'esperimento di acchiappamento dell'elettrone un miliardo di volte, per 900 milioni di volte lo troverò abbastanza vicino al nucleo, ma per altre volte lo troverò distante dal nucleo. Questo significa che la nuvola di probabilità che vi ho detto prima, se il nucleo è grande, così quello è grande di chilometri, questo è un po' il significato. Che avete una probabilità significativamente diversa da zero di trovare un elettrone, anche se vi spostate di un chilometro rispetto a questa unghia. Scala. Quindi vedete che l'atomo è enormemente espanso rispetto alle dimensioni del suo nucleo. Ora, come si concilia questa cosa qui con il modello di Bohr delle orbite prefissate? Questo qui vi sto dicendo il contrario di quello che vi ho detto prima, perché Bohr diceva, beh, l'atomo può stare soltanto su determinati binari, non nel mezzo. Qui invece io vi sto dicendo che l'elettrone può stare ovunque. Ecco, queste due idee devono essere conciliate. Come si conciliano? Ma si conciliano operativamente, non si conciliano mentalmente. Cioè, se voi cercate di capire la meccanica quantistica mettendo insieme queste due idee, provateci, ma secondo me non ci riuscite, insomma. Però operativamente è un fatto che la materia si comporta in questo modo, gli atomi assorbono soltanto determinate energie, emettono solo determinate energie, e tuttavia esiste una probabilità diversa da zero di trovare un elettrone tra un orbitale e l'altro, cioè tra un'orbita e l'altra, perché evidentemente il modo di muoversi nello spazio è diverso. Oppure potete pensare anche che l'elettrone sia contemporaneamente in tanti posti diversi. È che quando si materializza, a seconda di dove si materializza, emette, diciamo, un certo tipo di luce oppure no.
Scusi,
sì.
C'è un termine statistico che dice se l'elettrone è 90% più volte su un'orbita,
sì,
e 1% su un'altra.
Sì, 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 sì. Questa qua è proprio il grafico, diciamo, in due dimensioni, che dà appunto la probabilità. Per esempio, mettiamola così, uno può calcolare la probabilità che un elettrone sia tra una x compresa tra 0 e 0,1 e per esempio in x e lo stesso in y. Cioè, dato un quadratino, io riesco a calcolare la probabilità che l'elettrone sia lì. Però ha un significato solo statistico, cioè se io un miliardo di volte cerco di acchiapparlo, allora quel numero lo posso trovare. Ma non è che lo 0,01% dell'elettrone è davvero lì sempre. Cioè l'elettrone non è diffuso, l'elettrone sta da una parte, da qualche parte. Va bene, no, ma tanto più o meno abbiamo finito, perché diciamo la versione estrema di questa cosa è diciamo questo esperimento mentale. Allora, noi abbiamo detto che essenzialmente un elettrone, una particella, abbiamo detto questo, che la luce sono onde, però che hanno anche delle caratteristiche di tipo particellare e si chiamano fotoni quando si guardano, si vedono come particelle. Che le particelle, qualsiasi tipo di particella, vi ho parlato di un elettrone, ma voi stessi, basta che andiate a una certa velocità, misurate la vostra massa, fate H tagliato sopra la vostra massa per la vostra velocità e ricavate la vostra lunghezza d'onda. Voi siete anche quella onda con quella lunghezza d'onda lì. Provate a calcolare, viene una buffa, un buffo numero. E poi però abbiamo detto che le particelle non stanno in una posizione definita, ma che esiste una probabilità di trovarle in tanti luoghi, che è un'idea completamente diversa dalla meccanica classica. Vi ricordate quando vi dicevo la meccanica è il punto che sta in un posto in un tempo determinato? Beh, questo è completamente impossibile. Siccome la materia è descritta anche da onde e le onde hanno la proprietà di sovrapporsi, allora la materia può avere proprietà che sono sovrapponibili. Come vi dicevo prima, il principio di non contraddizione sembra non valere, cioè un elettrone può essere qui e contemporaneamente può essere qui, cioè a priori io non so se è qua o qua, okay? È contemporaneamente in entrambi i posti. All'estremo, se io avessi un topo quantistico, questo topo quantistico potrebbe essere vivo e potrebbe essere anche morto contemporaneamente. Contemporaneamente, perché in meccanica quantistica, come vi dicevo, il principio di non contraddizione logica di questo tipo non vale. Semplicemente dal punto di vista statistico può essere probabile in un certo modo che il topo sia vivo, può essere probabile che il topo sia morto. La cosa antipatica della meccanica quantistica è che al topo quantistico non glielo puoi chiedere se è vivo o morto, perché nel momento stesso in cui glielo chiedi il topo decide, e quindi in un certo senso lo ammazzi oppure lo fai vivere. Non lo capite? La meccanica quantistica è così. Feynman diceva che chi dice di aver capito la meccanica quantistica è uno che non ha capito un cavolo della meccanica quantistica. Questa non è una scusa perché questa conferenza è stata più o meno confusa, perché effettivamente la meccanica quantistica, spero semplicemente di avervi dato, diciamo, un po' il sapore della complicazione che si trova quando si devono abbandonare i giudizi e i criteri normali di interpretazione delle realtà, e tenendo conto di certi esperimenti e infilandoci appunto nel micromondo. Fine.